4 mattino.
Giovedì 14 novembre alle 8:19 minuti e 7 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno al Presidente della Repubblica che ha messo il dito nella piaga mondiale. Piaga è un modo scherzoso di parlare di Elon Musk, nel senso che oggi tutti i giornali americani, davvero tutti, sono concentrati sulla sua figura. Scherzano, dicono che Trump se lo ritrova come compagno di golf da ogni parte e studiano l'effetto che può fare di ritrovarsi a fianco a Mar-a-Lago, che il New York Times chiama già Mascalago, cioè a casa sua, sul campo di golf, dappertutto, nella telefonata con Zelensky, in ogni occasione, un uomo molto più giovane di lui, molto più ricco di lui, molto più avveniristico, è proiettato sull'avvenire, ma anche un gran chiacchierone, uno che non si tiene, tant'è che c'è stato questo incidente anche qua. Lo chiamo in questo modo visto che anche lui in qualche maniera si è scusato con Mattarella e per la sua irruenza. Calcolano quanti tweet, e io continuo a chiamarlo Twitter, dai, per stamattina, sì, perdonami, non lo chiamo X, ma il suo quel trentenne Andrea Stroppa, che è il suo portavoce o comunque uomo in Italia, dice in un'intervista a Vara Borselli, divertente intervista, ve la consiglio, sul giornale, dice quello è incontrollabile, poi dice che di Elon Musk, e poi che volete farci? Comunque Musk, Trump gli ha dato un incarico che lo ha, è un incarico inventato ad hoc, l'ha trasformato in una sorta di Cottarelli americano. Sì. Cioè di vigilare sulle spese della burocrazia, la spesa pubblica.
Speriamo con maggior fortuna. Speriamo con maggior fortuna per gli Stati Uniti, visto che.
Io non ho mai visto, perché poveraccio Cottarelli, adesso diamo sempre, ridiamo sempre su di lui, ma ce ne sono stati altri prima e dopo di lui. Quando vengono incaricati di tagliare la spesa pubblica, poi com'è come non è, non ci si riesce mai sotto ogni governo, anche sotto i governi migliori, dei tecnici, così. Sempre sui giornali americani, le notizie del giorno, le vere notizie del giorno sono una che sui giornali non può esserci perché è stata stanotte, insomma in tempi per noi non raggiungibili, un attentato in Brasile, a Brasilia, vicino nei pressi della Corte Suprema, il tipo che lo ha fatto questo attentato, scusate se ogni tanto uso il tipo, uso espressioni un po' correnti, lo faccio anche per alleggerire la pesantezza di questo genere di notizia. Dicevo, questo signore è morto nell'attentato e si è scoperto che si era candidato, ma in un ruolo molto molto infinitamente minore, con Bolsonaro, quindi i giornali brasiliani già cominciano a porsi delle domande se sia interpretabile politicamente, anche perché lunedì si apre a Rio de Janeiro, non a Brasilia, il vertice del G20, e quindi sono tutti in un'allerta molto particolare, come in un'allerta molto particolare sono in Francia, perché stasera lì si gioca la partita Francia-Israele e c'è un dispiegamento di forze, ci andrà Macron, ci andrà il capo del governo, ci andranno tutti a questa partita, anche in segno di è un modo di dire, guardate, la Francia non è Amsterdam, qui non succederanno disordini, però domani mattina potreste trovarvi sui giornali, sia sicuramente troverete qualche notizia sull'attentato di Brasilia e sulla partita, insomma su eventuali disordini a seguito della partita francese. Ma ti dicevo, Sui giornali americani invece tiene banco una notizia che è di una certa importanza, che i repubblicani hanno vinto anche la Camera, quindi adesso hanno praticamente presidenza degli Stati Uniti, Camera, Senato e Corte Suprema, è un potere. Allora, su cosa puntano? Puntano sul fatto che siccome questi signori che sono nominati alla guida di questo o quel di Castero sono tutti, ma dico anzi tutti, personaggi molto controversi e molti sono grandi giocatori di golf, tant'è che oggi c'è un articolo molto divertente di Marco Masciaga sul Sole 24 Ore che racconta come il capo della Corea del Sud, che si appresta a ricevere Trump, un viaggio di Trump in vista di ricevere Trump, si sta esercitando come un matto sui campi di golf perché vuole poter rimanere, perché così fai un incontro di ore, certo, con Trump, capisci? Certo. Ci chiacchieri, fai vedere quanto sei bravo. E quindi raccomando questo articolo di Marco Masciaga.
Però non si deve allenare troppo perché non si deve allenare troppo perché non deve vincere.
No, cioè, non lo deve, no, ma no, devi, non deve vincere.
Devi essere vagamente competitivo per dare
sì,
soddisfazione.
Però devi far vedere anche che sai giocare, sì, perché certo, se certo, sei una schiappa, certo. Quello dice: ma che mi dai fastidio e vieni sul campo da golf. Ma hanno calcolato che Trump ha giocato durante la sua presidenza 261 partite, quindi a golf, e quindi più di una alla settimana, e poi negli anni successivi, siccome aveva di meno da fare, ne ha giocate quasi il doppio, e quindi praticamente sta sempre sui campi da golf. Per lui è una cosa, non dico una nevrosi, non mi permetterei mai, ma dicevo, siccome ha la maggioranza dappertutto, allora i giornali, soprattutto il Wall Street Journal, ma anche il Washington Post e il New York Times si concentrano su due particolari personaggi. Una è quella che ha nominato, aspetta, prima ti dico perché si concentrano, perché sperano o comunque calcolano che qualche senatore repubblicano possa non votarle, unirsi ai democratici e farla saltare, ecco, questo è il motivo. E si concentra un po' su tutti, sul segretario di Stato, ma soprattutto su quello che ha nominato ministro della giustizia Matt Gaetz, che è un 42enne sotto inchiesta per molestie sessuali a danno di minori, che per non vedere andare avanti l'inchiesta si è appena dimesso dalla Camera prima di essere nominato. E per esempio il Wall Street Journal, che non è un giornale di estrema sinistra, in un editoriale non firmato, quindi molto autorevole, la definisce una scelta sbagliata, e così anche Washington Post e il New York Times dicono che è una scelta sbagliata, come dicono, e quindi incitano a votare contro questa scelta sbagliata, come dicono che è una scelta sbagliata quella di Tulsi Gabbard, che è stata nominata direttrice della National Intelligence, che è un'ex deputata democratica che ha partecipato anche alle primarie democratiche, così, che è una tipa assolutamente molto filorussa, molto molto filorussa durante l'invasione. Ebbe un controverso incontro con Assad in cui lo definì il meglio che ci sia sulla terra, e al momento più critico delle relazioni degli Stati Uniti con la Siria, dico, ma è possibile che dobbiamo ritrovarci fra i piedi questi giornali anche persone come queste? Una delle conseguenze della
ti do la battuta oggi nel suo giornale online, nel giornale online che dirige l'inchiesta. Cristian Rocca conclude il suo pezzo nel quale racconta un po' quali sono questi personaggi di Trump in questo modo: è una puntata della Zanzara ma con i codici della bomba atomica. Forse un po' troppo, però è divertente la battuta, te la metto là.
Una dei modi di dar ragione a Mattarella e rispondere con la schiena dritta in mask è stato individuato nell'uscire da quello che io chiamo ancora Twitter. È una resistenza anti-mask che c'è anche in Italia, ma c'è anche fuori. Il Guardian ha chiuso l'account su Twitter. Alexandria Ocasio-Cortez, che è la parlamentare di estrema sinistra, insomma che rappresenta la sinistra più radicale dei democratici negli Stati Uniti, Guglielmo De Toro, il regista della Forma dell'acqua, ma anche in Italia non si scherza, perché Elio e le storie tese, Elio di Elio e le storie tese lascia, Nicola Piovani è arrivato il momento di uscire, leggo le lasciano i social anche Milena Gabanelli, l'attore Marchionni, Pelù,
Ruotolo, non ti dimenticare Ruotolo
è stato credo tra i primi, perché io sto guardando la tempistica di questi abbandoni, però è secondo me un risultato migliore del passato, perché in passato minacciavano di lasciare il paese, parlo degli americani in questo caso, ma anche dell'Italia, dove c'è un governo contro il quale si protesta. Adesso lasciano Twitter, che è una cosa un po' più facile, più
l'attivismo tranquillo. Digitale è facile. Guarda, posso dirti una cosa, Paolo, perché è giusto, e ce lo ricorda un ascoltatore, anche se l'ha detto GR24, fatemi inserire con un elemento di tristezza, di dolore, che però dà la misura, no, di cos'è l'attivismo. Nelle scorse ore l'attivista giornalista iraniano Kianosh Sanjari, più volte arrestato e incarcerato nella Repubblica Islamica, aveva chiesto la liberazione di 4 prigionieri politici e aveva detto: se alle 19 di ieri sera non fosse arrivato un ordine dal Ministero della Giustizia per liberare queste persone, lui si sarebbe ucciso, in sostanza, ed è esattamente quello che ha fatto. Si è lanciato da un ponte di Teheran scrivendo degli ultimi messaggi e si è tolto la vita, per dare, visto che parliamo di attivismo, scusami, mi sembrava doveroso citarlo, perché allora, poi queste cose lasciano...
Visto che parli di Teheran, si stanno attivando, perché molti in tutto il mondo, anche negativamente in Italia, è stato distrutto un murale che ne dipingeva l'immagine di quella ragazza arrestata e portata in un ospedale psichiatrico in Iran una settimana fa, mi sembra all'incirca, di cui scrissero che era una matta, che era pare che si sia spogliata, invece poi non nuda, era rimasto
in intimo,
si era tolta la maglietta, esatto, e non si ha notizie di lei. Qualcuno mostra preoccupazione per quello che riguarda Mattarella e la polemica italiana, ti ho già detto. Segnalo che per il secondo giorno consecutivo Alessandro Sallusti, che ha rapporti, dice: quello matto Elon Musk, bravo Mattarella, e qualcuno si dice: ma ci sarà la libertà di espressione? Però ho l'impressione che di messaggi di Musk, insomma, che combineranno guai, e se è vera l'ipotesi che si legge tra le righe di tutti, dico tutti i giornali americani, prima o poi quei due, Musk e Trump, litigheranno, cioè prima o poi
due maschi alfa litigheranno.
Soffitto, che ancora non è stato eletto vicepresidente, anzi si è accesa una disputa fra i socialdemocratici e i democristiani europei, democristiani più possibili, anzi ultrapossibilisti, i socialdemocratici invece fanno barriera e riempie i giornali italiani, gli altri giornali europei se ne occupano di meno, se non per sottolineare come in gioco non ci sia tanto Fitto o la governatrice spagnola che è mandata, che è quella
Ribera,
che se non viene mandata subito verrà messa sotto inchiesta per l'alluvione di Valencia e quello che non è stato fatto. E dicevo, i giornali europei sottolineano che primo, che usano spesso le parole proprio che hai usato tu, che la maggioranza europea si sfalda prima ancora di nascere, che è una brutta prova dell'Europa, insomma, possibile che che già si fa una maggioranza larga, in più se questa maggioranza larga si sfalda, sì, riuso le parole speziane, se così si possono dire, è un brutto segnale, e che in gioco non c'è questo o quel parlamentare o come parla l'inglese fitto, le cose di cui si parla sui giornali italiani, ma in gioco c'è se scegliere che l'Europa si arrocchi su una maggioranza di centrosinistra, più o meno democristiani, più la sinistra, con gli esiti nei rapporti con Trump, che, oppure provare a fare un'apertura a una maggioranza più larga, non capovolta di centrodestra, ma più larga, in modo di avere anche degli spazi di interlocuzione con Trump. Certo. In fondo Giorgia Meloni e Fitto rappresentano questo, lo capisco. C'avevi fretta?
Sì, sì, ti ho fretta, guarda, chiudiamo, ti do lo spazio solo per Castellitto. Vai Paolo.
Vabbè, no, visto, Castellitto, no? Si è dimesso dal Centro Sperimentale di Cinematografia, e come se l'ho visto, ho letto solo quello stamattina. Tutti insinuano che si sia dimesso per le polemiche su 17 licenziati che poi non sono stati licenziati, sul fatto che diede un compenso, fece dare un compenso alla moglie, ma un compenso che era dato per tutti i relatori di un convegno. Lei doveva intervistare uno scrittore israeliano, che anzi chiedeva che fosse lei a intervistarlo, gli ha dato lo stesso che veniva dato a tutti gli altri. E, insomma, comunque guai per Giuli, protesto per un titolo che ha fatto La Verità: cade un altro uomo di San Giuliano, Castellitto muore alla scuola del cinema. Ora, un uomo di San Giuliano, insomma, Castellitto, poveretto, avrà diritto a un trattamento migliore. I nomi dei sostituti sono Marcello Veneziani, che però è fatto dal giornale, da un giornalista del giornale, Marcello Veneziani, che nella pagina precedente del giornale già si sfila, dice che lui non gliene frega assolutamente niente, non è interessato. Francesca Rutelli, che con Gloria Satta del Messaggero si fa una risata, dice non accetta. Michele Placido, che per adesso non ha smentito, e vedremo se smentisce. Poi c'è un caso che scoppia alla Fenice, ma di quello ne parliamo domani.
Così magari ci mettiamo insieme anche il caso che sta scoppiando sui teatri palermitani. Vabbè, diamo, cioè, anche su quelli.
Beh,
sta scoppiando,
quello
è super, molto divertente.
Ma la Fenice il fatto lo presenta come Leonardo Bison, come le mani del governo sulla lirica. Lì c'è uno che è stato,
ne parliamo domani, che è venerdì, c'è più spazio per la cultura. Ciao Paolo, a domani.
Ciao.
24 mattino.
Buongiorno a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, leader della Lega. Bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Grazie, buongiorno da un'area di servizio vicino a Narni.
Ah, benissimo, è in Umbria per la campagna elettorale, immagino.
Sono fermato per evitare salti di linea per parlare con voi. Eccomi qua.
Eccoci. Allora, è più sovranista Elon Musk o il presidente della Repubblica Mattarella, Salvini?
Ma più difensori della sovranità nazionale ci sono nel mondo, meglio è. Ovviamente il presidente della Repubblica a cui faccio riferimento è Sergio Mattarella, che ascolto sempre con estrema attenzione. E poi la libertà di pensiero e di parola per chiunque fortunatamente è sacra. Poi gli italiani non aspettano Musk per decidere, così come in passato non ascoltavano Soros quando pontificava, o Macron o altri che spiegavano agli italiani come stare al mondo.
Sì, diciamo appunto, Musk ha un ruolo, no? Inizia ad avere un ruolo forte non solo all'interno del governo, ma anche all'interno dell'amministrazione americana,
no,
e nei rapporti con, rapporti con Trump. No?
Io ricordo un ministro francese che disse che ero vomitevole per la difesa dei confini italiani. Quindi non mi sono offeso allora e ritengo che si possa andare oltre anche in questa situazione.
Senta, Musk dice: da voi lì in Italia c'è un'autocrazia di giudici non eletti. Ci dice: sì, rispetto il Quirinale, no? Io ho la libertà di espressione, però in Italia c'è un'autocrazia di giudici non eletti che decide. Condivide questa impostazione?
Io ribadisco, e lo ribadisco da imputato che rischia 6 anni di carcere a dicembre per sequestro di persona per aver bloccato gli sbarchi. Fortunatamente su 9.300 giudici in Italia la stragrande maggioranza stamattina è in ufficio a fare serenamente il suo lavoro, a lottare contro mafia, camorra e 'ndrangheta. che ci sia qualche giudice che rivendica le sue idee politiche di sinistra e applica anche nelle sue sentenze un suo pensiero disapplicando alcune leggi dello Stato, mi sembra evidente, non c'è bisogno di Musk per verificare che da qualche decennio qualche giudice in Italia fa politica.
Quindi, quindi secondo lei non c'è un complotto delle toghe rosse come ogni tanto viene evocato, no?
Non ci sono complotti. Sicuramente sul tema immigrazione qualche giudice, ora come negli anni passati, non ha mai nascosto le sue idee politiche. A me spiace, perché il giudice, come il giornalista, come il taxista e come il camionista, è liberissimo di avere le sue idee politiche. Però se un taxista è di sinistra, il cliente lo porta a destinazione lo stesso. Se un giudice si porta in tribunale la sua idea che non coincide con le leggi approvate in Parlamento, è un problema. Se noi non riusciamo a espellere gli immigrati irregolari e i delinquenti che tutti gli altri paesi europei possono espellere, il problema non è per Salvini o per Musk, il problema è per gli italiani.
Sì, anche se qua Salvini, lei lo sa perfettamente, è stato anche ministro dell'interno, si trattava solamente della procedura accelerata, no? Non, della,
certo,
non in assoluto dell'espulsione.
Che significa far perdere meno tempo e costare di meno agli italiani, perché il sistema dell'accoglienza protratta e diffusa, a questa mattina sono più di 140.000 le persone in attesa di risposta, e costa agli italiani circa 2 miliardi di euro all'anno. E con 2 miliardi di euro, ad esempio, a favore del Servizio Sanitario Nazionale, qualche lista d'attesa.
Una brevissima pausa, torniamo subito.
24 mattino.
Ieri è arrivato un primo via libera, ancora con prescrizioni dalla commissione via, al ponte sullo Stretto. Lei ha festeggiato, naturalmente, ministro, da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha molto voluto quest'opera. Cantieri si ipotizzano al 2025, e una polemica che resta sul tema sismico, Salvini, che riguarda l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che dice non siamo stati consultati abbastanza, non siamo riusciti a dare le indicazioni, eccetera eccetera.
No. Allora è giusto che la politica e il giornalismo si divida su alcuni temi ideali, l'abbiamo detto: l'immigrazione, la giustizia, il federalismo, la flat tax. Però sui terremoti, sul vento, sulle maree e sulla sicurezza di un'infrastruttura non c'è dibattito politico. Lì ci stanno gli ingegneri, ci stanno i geologi, ci stanno gli architetti. A questo ponte stanno lavorando alcune migliaia fra i migliori professionisti al mondo, non solo italiani, ma spagnoli, giapponesi, danesi, americani, docenti universitari di università di mezzo mondo. È chiaro che i tecnici non mettono il ponte in una zona sismica a rischio. La struttura, gli ingegneri spiegano che qualora si ripetesse a Messina, e Dio non voglia, un terremoto disastroso come quello del secolo scorso, l'unica cosa che rimane in piedi per come è strutturata è il ponte. Quindi è chiaro che tu fai un'infrastruttura perché rimanga nei secoli, non per fare il piacere a un politico. Qua per l'Italia sarà un passo in avanti dal punto di vista ingegneristico, logistico, infrastrutturale, di risparmio di tempo, di risparmio di emissioni di CO2. E ultimo, secondo le stime, non della politica, ma dei tecnici, ci saranno 120.000 posti di lavoro creati in due zone che sono ad altissima, ahimè, densità di disoccupazione giovanile e di infiltrazione anche della malavita. Quindi io penso che sarà anche una grande operazione antimafia.
Quindi, stringendo, è un allarme infondato questo sul rischio sismico del ponte, dice lei?
Assolutamente sì.
Ascolti, sul fronte sempre dei temi che la riguardano in quanto ministro, lo sciopero della settimana scorsa, quello senza fasce di garanzia, nel quale sono state garantite solo alcune cose in alcune singole città, è stato duro, ha detto si tratta dell'ultimo sciopero di questo genere. Volete intervenire con delle regole specifiche o bastano le regole che ci sono?
No, le regole che ci sono, se rispettate, avrebbero evitato il caos che CGIL e compagni hanno creato a milioni di lavoratori italiani settimana scorsa. Nessuno vuole mettere in discussione il diritto allo sciopero, non sarò il ministro e non sarà il governo che toglie diritti sindacali ai lavoratori e alle lavoratrici, anzi, Radio 24 lo sta spiegando molto bene in questi giorni, in legge di bilancio c'è un aumento degli stipendi per 14 milioni di lavoratori e lavoratrici dipendenti fino a 40.000 euro di incasso, però anche lo sciopero ha le sue regole, delle fasce di garanzia per chi ha una visita medica, per chi ha un'urgenza, per chi ha un appuntamento di lavoro, per chi ha un esame all'università, le devi garantire. Quindi senza cambiare la norma il ministro potrà intervenire direttamente nella prossima occasione, sì, qualora ci fosse, perché non ci sono mai stati così tanti scioperi come da che c'è il governo di centrodestra, limitando le fasce orarie per garantire anche il diritto alla salute.
Perché all'inizio precettava tantissimo, lei, le hanno detto precetta, adesso non precetta più, che cosa?
No, ma io ho puntato sul rispetto da parte di alcuni leader sindacali nei confronti di altri milioni di lavoratrici e lavoratori. Il rispetto mi sembra che non ci sia stato, anzi c'è un leader sindacale che invita alla rivolta sociale in un momento, Italia per fortuna cresce un pochino di più rispetto agli altri, ecco, quindi invitare a rivolta sociale non è un fastidio a Salvini o al governo, è un danno all'Italia, e quindi ho tutto quello che la legge mi permetterà di fare, ripeto, per garantire il diritto al lavoro a milioni di italiani che non sono iscritti alla CGIL.
Arrivando fino alla precettazione eventualmente.
Certamente.
Senta, a proposito, visto che ci siamo, lo sciopero generale, che giudizio dà dello sciopero generale proclamato da CGIL e UIL?
Ma è uno sciopero a priori, cioè hanno convocato lo sciopero contro la manovra di bilancio prima di conoscere la manovra di bilancio. Mi sembra una roba molto ideologica, molto partitica, liberi di farlo, per carità di Dio, però poi non si stupiscano se sono sempre di meno le lavoratrici e i lavoratori che fanno la tessera sindacale, perché ripeto, si può far di più, per carità di Dio, però siamo al livello di disoccupazione minimo degli ultimi anni e al livello di posti di lavoro creati fissi massimo degli ultimi anni. Quindi è chiaro che se si rema tutti nella stessa direzione è un lei citava il ponte, ma il ponte può verrà usato, non verrà usato, lo vedremo. Io sono convinto che sarà un passo in avanti incredibile, non solo per Sicilia e Calabria, ma come può un sindacato, a fronte della creazione di decine di migliaia di posti di lavoro, essere contro a un'opera pubblica? Io penso che solo in Italia ci sia qualcuno che è contro una ferrovia, che è contro una galleria, è contro un ponte, è contro una fermata dell'alta velocità.
Senta, a proposito, mi scusi, si stanno moltiplicando i servizi giornalistici basati su dati concreti, la Banca d'Italia e l'ANCE, l'ultimo oggi Federico Fubini sul Corriere della Sera, c'era un pezzo di Manuela Perrone e Gianni Trovati nei giorni scorsi, che dicono: signori miei, sul PNRR dal punto di vista dei cantieri non ci siamo, il ritardo è netto, soprattutto per quanto riguarda gli appalti del 2024. Che cosa bisogna fare secondo lei?
No, noi stiamo correndo per mantenere tutti gli impegni presi. Io direttamente come Ministero sto seguendo personalmente, quotidianamente, tutti i soldi investiti sulla casa, sulla sistemazione degli impianti idrici, delle dighe, delle fognature. E poi è chiaro che, faccio un esempio delle ferrovie, se per la galleria del Terzo Valico, che porterà in un'ora in treno da Genova a Milano, da Genova a Torino, scavando trovi giacimenti di gas, è chiaro che quella non è una scelta politica europeista, sovranista o di Salvini, è chiaro che alcuni grandi interventi che cubano miliardi di euro per la sicurezza dei lavoratori, ovviamente hanno bisogno, piuttosto che sulla Roma-Napoli-Bari, hanno bisogno di tempi probabilmente più lunghi rispetto al previsto, però contiamo di spendere bene e spendere tutto.
Nonostante i ritardi che ci sono adesso, cioè i ritardi che ci sono adesso saranno
si
recuperati,
può,
chiederete un rinvio.
Quello che faremo molto banalmente, per chi ci ascolta, siccome sarà fondamentale avere l'alta velocità fra Roma e Bari, fra Brescia e Vicenza e fra Genova e Milano, alcune voci di finanziamento che, stando al PNRR, dovrebbero essere chiuse entro giugno 2026, si possono mettere a carico dello Stato e spostare su quei cantieri invece delle voci di finanziamento statale per avere tempi un po' più lunghi. Insomma, se per scavare una galleria non arrivo a giugno 2026 ma arrivo a dicembre 2026 perché ho trovato il gas, a me importa che i cittadini ce l'abbiano.
Giorgetti lo sa questo. Giorgetti lo sa questo.
Sta lavorando.
No, perché deve aprire. È lui che deve aprire i cordoni della borsa, poi.
Lo sa, ma è già stato rimodulato. Lo sa Giorgetti, che sta facendo un lavoro eccezionale, e lo sa anche il ministro Fitto, fino a che è ministro, poi spero che diventi commissario fra qualche ora, però è un lavoro che abbiamo fatto insieme.
Ma da come la vede, salta la commissione von der Leyen? Giudizio politico rapido, se può.
Ma guardi, come Lega noi abbiamo sempre detto non l'abbiamo votata al primo giro e non la voteremo al secondo giro. Fitto e qualche altro commissario sono persone valide in gamba, conto che non vengano travolti dallo scontro politico, parte debolissima comunque. Se ancora prima di insediarsi fra socialisti e popolari litigano mentre Trump parte spedito con nomine e idee chiare che possono piacere o non piacere ma sono assolutamente una scelta di campo, ecco, se l'Europa perde altro tempo bisogna ripensare tutto quanto.
Entrereste mai in una maggioranza adesso allo stato, cioè se si creasse l'opportunità?
No, la Lega col gruppo dei Patrioti è il terzo gruppo all'Europarlamento, voteremo quello che serve all'Italia, come giusto che sia, ma siccome la von der Leyen ha fallito nei primi 5 anni, faccio l'esempio volante delle auto, siccome ci stanno ascoltando in aula. Sulle auto pare che non cambino idea e quindi dal 2035 si vendono, si comprano solo auto elettriche. È un suicidio, è una follia ambientale, economica, industriale, commerciale. E quindi noi non vogliamo essere complici, anzi lavoreremo perché l'Europa su questo apra gli occhi e si fermi.
Senta, c'è una sua collega, diciamo così, sovranista, mi viene da dire, cioè della sua area politica, che è Marine Le Pen, che anche lei ha qualche problema penale, no? La procura parigina ha chiesto la condanna a 5 anni di carcere e 5 di ineleggibilità per la vicenda dei finanziamenti, per una vicenda dei finanziamenti. Questa non è una cosa tanto politica, è proprio una questione brutale di quattrini.
Ma sarà una coincidenza, io non sono un complottista, però la Le Pen 5 anni di carcere, Salvini 6 anni di carcere, Orban non ne parliamo, Trump ci hanno provato coi processi e con le pallottole. Diciamo che è curioso vedere come chi non è allineato a un certo tipo di pensiero qualche problemino giudiziario ce l'abbia. Marine Le Pen è una gran combattente, quindi sono sicuro che non si farà abbattere.
Cioè ci sono le toghe rosse anche in Francia?
Ognuno ha i suoi, non è che siano solo in Italia.
Oppure semplicemente è andata come dicono i magistrati, potrebbe anche essere.
Ma guardi, io potrei anche essere condannato a 6 anni di carcere, no, questo prende il codice penale il 20 dicembre. Ma anche Marine Le Pen, son quelle cose strane. Alla Lega hanno cercato per anni, gli ascoltatori se lo ricorderanno, milioni di euro arrivati dalla Russia, non li hanno trovati, non perché li abbiano nascosti bene, perché non ci hanno mai dato manco un centesimo, però quante pagine di giornale hanno riempito su sta fandonia dei fondi russi. Quindi che nei confronti di chi non è allineato a un pensiero politicamente corretto, woke e sinistro, ci sia qualche attenzione giudiziaria in più a Washington, a Parigi, a Budapest e a Palermo, mi sembra oggettivo.
Grazie Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, leader della Lega. Il GR a domani.